Ascoltato il brano scelto dalla...
No, Nick, scusa, cos'è? Un prologo interruptus questo? Senti, prego, no, cominciamo bene, dai. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, buongiorno, eccoci per una nuova puntata di Pick and Pod.
Però sei ingiusto? E se qualcuno ci ascolta di sera?
Oh, santa pace, ripartiamo. Allora, gentili ascoltatrici...
Nel 2024, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti, tutte e tut. Qua ti ho lasciato senza parole, cancelliamo.
Andiamo avanti.
Cancelliamo.
Vai col brano. No, mi hai già detto un numero sufficiente di stupidaggini, so che cominciare la puntata.
Così?
Sì, dai.
Sei già pronto a interrompermi?
Mi piace, sì.
Ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, Ridere, del gruppo italiano Pinguini Tattici Nucleari, diamo il via alla 8ª puntata della 2ª stagione di Pick and Pop. E ho messo l'enfasi su 8ª e 2ª perché nel foglio che mi hai preparato l'hai scritto in carattere maiuscolo.
Che bello! Mi dai retta anche!
Di Pick and Pop, okay. L'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Direi una presentazione perfetta, vai col brano!
Di giorno, di sera, di notte,
pomeriggio. Di pomeriggio, sempre.
Tutti, tutte. Non abbiamo mai fatto un prologo più brutto di questo.
Più insensato di questo.
Come finisce? E poi io mi emoziono. E invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa. Che un giorno quando sarai persa.
Signore e signori, è con noi Sofia Dallaglio!
Ciao
Sofia,
tutti.
Benvenuta a Pick and Pod.
Posso chiamarti Sofia o devo chiamarti presidentessa?
Guarda, presidente va benissimo.
Presidente va benissimo. Okay.
Allora, benvenuta ovviamente a Pick and Pod, siamo contenti di avere Sofia in nostra compagnia. Io è? Posso dire che è più di un anno che cerchi di
disperatamente di trovare una data nell'agenda di questa presidente così impegnata.
Esatto.
Una curiosità per partire, posso? Sia il D di Dallaglio è maiuscolo o minuscolo?
Maiuscolo.
Maiuscolo, ok, sì. Perfetto.
Sia la D che la A.
Sia la D che la A, aglio come l'aglio, con l'apostrofo.
No,
è da quando sono piccola che dico queste cose.
Immagino. No, è che insomma, volevamo avere rispetto per la nostra ospite, quindi scrivere...
Maiuscolo. Sì, perché tu
hai già praticamente
no?
Una sigla naturale.
Sì.
SDA. Sofia è presidente della pallacanestro Montagnana.
Certo, quest'anno compio 10 anni di presidenza.
Oh,
grande
allora
festa.
Un applauso vero?
Me lo faccio anch'io perché mi chiedo come ho fatto a resistere.
10 anni di presidenza, una presidenza anche attraversando momenti impegnativi come quelli legati al Covid,
certo.
Ma ne parleremo sicuramente.
Una presidenza anche illuminata, perché hanno cambiato le lampadine a Montagnana.
Se non se ne rompono un tot, di solito nel comune non escono a cambiarle.
No, infatti, ma il comune non è uscito a cambiarle, abbiamo fatto tutto noi.
Però sono state cambiate.
Ma prima o poi arriverà un contributo.
Ma non so, intanto le abbiamo cambiate.
E devo dire che si vede decisamente meglio. Le foto sono migliori, sai?
Allora, no, adesso quando vado nelle altre palestre strizzo gli occhi perché non ci vedo. No, siamo veramente molto contenti, è stato...
Sono cose importanti per fare...
No, è stato, esatto, un investimento importante. Allora, noi abbiamo tra l'altro la gestione della palestra.
Sì.
E pertanto bollette a nostro carico. Allora, con l'investimento che abbiamo fatto, ok, calerà probabilmente la bolletta, però... Con quello che abbiamo speso potremo pagarne di bollette in vita, però è stata una necessità, legata alla struttura, perché ormai non ci si vedeva più a giocare, sì. Cioè tanti arbitri, scusate, possiamo accendere tutti i fari? Sono accesi tutti, insomma era imbarazzante. E anche legata a un discorso di risparmio energetico, certo. Rispetto per l'ambiente, insomma la mia presidenza illuminata è perché, essendo donna, ho poco contributo tecnico, ma ho molto contributo umano. E...
Beh, è stata una scelta comunque tecnica, perché adesso sì. Gli arbitri sbagliano meno perché ci vedono.
Sì, sbagliano ancora, però...
Beh, però meno.
No, comunque siamo molto contenti, ecco.
Non so se tu ti ricordassi, io ascoltavo ogni tanto la trasmissione di Radio 2 che poi aveva lanciato l'iniziativa Mi illumino di meno.
Cioè, sì.
Mi pare fosse proprio a gennaio, ma no?
C'è la giornata.
E quindi questa volta... Potrete sì. Spegnerle volontariamente,
sì,
e abbassarle.
Sì, non... sì, no. Effettivamente, guarda che noi abbiamo messo su un impianto e, dimerabile, penso si dica così, sì. e noi adesso lo usiamo al 40%. Al 100% non si può stare in palestra, c'è troppa luce.
C'è
proprio, sì, troppa. Per le partite usiamo un 80%,
ed è già
potente, tanto. Ecco,
nella giornata invece di Mi illumino di meno, facendo riferimento alla puntata precedente, ci alleniamo al buio.
Sì, con la torcia in fronte.
Grande Sergio Masiero.
Esatto. Sofì. Ci racconti il rapporto con lo sport della Sophie prima, durante e dopo l'adolescenza, quindi pochi anni fa, dai.
Sì, l'altro ieri. Allora, rispondo velocissimamente perché ammetto che io non ho mai fatto sport in vita mia, assolutamente. E anzi, sono arrivata all'età di 27 anni che dovevo fare il corso di preparazione al parto, obbligatoria alla tuta da ginnastica. Io non ne avevo una, me l'ha prestata.
Ed era già una tuta pallacanestro montagnana?
No, era una tuta della pallavolo. Perché aveva la cordina in vita, no? Io con la pancia avevo bisogno di questa roba. E così lì la tipa che faceva il corso, mi ricorderò sempre, che diceva: dai Sofia, mostra tu che sei un atleta. Io ovviamente non potevo dire no, me l'hanno prestata. Allora vabbè, però
è stato un incubo sto corso.
Sì. Diciamo che fino a 2 anni fa che ho iniziato Pilates, io non ho mai fatto sport in vita mia. E vabbè, un po' si vede, perché di coordinazione, insomma, voi qui mi vedete seduta, ma quindi, vedermi a correre, insomma, se capisse qualcosa.
Tutto il resto che è venuto la propaganda è quasi una punizione divina, insomma.
Sì, no, adesso quando insisto che fin da piccoli bisogna fare vivere la palestra, è perché ho un vissuto di pentimento.
Però Max, corso di preparto, tuta, quindi figli...
Sì.
È un bel gancio per arrivare allo sport.
Sì, decisamente sì. Sì. Quindi sì. Sei entrata nel mondo della pallacanestro, se non erro, come genitore, seguendo un figlio.
Il più grande, ha iniziato a fare basket, penso 2004-2005. Mm-hmm. E sì, da genitore, da anche imprenditrice o da spirito imprenditoriale, ma anche sì. E ho iniziato a dire: ma vuoi che ti stampi io questi volantini? Ma vuoi che li riscriva un po' diversi? Vuoi che ci metti? Insomma, sono partita da.
Quindi stai già rispondendo alla domanda successiva. Poi ti hanno coinvolta a livello dirigenziale in un momento di debolezza tua? O è stata la classica dedizione delle donne? Fermo, metto a posto il sistema.
Fermo, metto a posto. Sì, fermo, metto a posto. Sì, ovviamente, perché è indipendente dalla mia volontà vedere robe che non vanno bene, le metto bene. Cioè,
un'indole anche.
È un'indole. E no, diciamo che sì, allora mi sono coinvolta da sola, appunto dicendo: ma Gas, hai bisogno di qualcosa?
Poi svegliamo chi è questo Gas,
sì.
Noi lo conosciamo.
Beh,
bene.
Ma penso che
tutta la palestra, tutta la domanda la conosce come tu dici Gas è lui.
Gas di Montagnana.
Gas di Montagnana è lui. E non è pubblicità occulta di energia.
Assolutamente.
No.
Anche se lui è energia comunque.
Lui fa l'idraulico, sì. E l'ho fatto un po' perso perché
sì,
l'80% fa basket.
No. Esatto.
No, dicevo,
sì,
ecco,
che Gas ti ha proposto così di dare una
mano. L'ho proposto
io.
Ah, tu
hai proposto Gas.
E un po' alla volta, perché lui comunque non mi conosce, insomma, finché non mi ha conosciuto non mi ha dato la fiducia e lo spazio.
Ti ha messo alla prova, insomma.
Sì, sì, sì. Però poi ti dico che una delle mie soddisfazioni, sì, anche nei momenti di crisi, perché comunque in tutti questi anni ci sono stati momenti che andaramengo e insomma vengono spontanei, e io era, cioè la mia consolazione ma anche sprone era il fatto di dire: oh, se Gas si è affidato di te vuol dire che meriti questo posto, perché lui obiettivamente è una persona molto quadrata, ecco, non...
molto quadrata, molto pignolo,
molto pignolo, ma molto, ecco,
senso,
bravo,
realtà,
sì, sì, nel sì, senso sì, che quindi... le cose si fanno fatte bene,
e
non perché sia
deciso in qualche modo,
sì,
di
per me è stato un
onore, una sua,
no, no, io
una cosa alla quale tiene molto anche,
esatto,
ad altri,
esatto,
bisogna prendersene,
cioè...
cura, così torniamo anche a,
esatto,
segno di che comunque una donna che parla bene di un uomo, quindi è una cosa particolare.
Ma non è mica mio marito.
Lo so,
anche se tanti mi dicono: signora, ho parlato con suo marito. No. All'inizio spiegavo, cioè, oppure iniziavo a dire: ah no, ma non è mio marito, ma dopo ti inizia a
sì,
impicciarsi.
Resto.
Allora io dicevo: sì, sì, va bene, va bene. Infatti lui dice che ha una moglie bionda e una moglie mora.
Hai capito, Gas? Non gli va male la vita. Tu, tra l'altro, sei anche istruttrice mini basket.
Sì.
E se non sbaglio, segui un corso di bambini,
sì,
diciamo, i bambine della materna,
sì,
i pulcini,
sì,
e anche ufficiale di campo, UDC,
UDC,
o comunque lo sei,
sì,
stata, eccetera.
Sì, sì. Sì.
E dai, cosa ti ha spinto? Raccontaci cosa ti ha spinto a fare questi corsi.
La disperazione.
No, 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 no,
l'amore per il gioco.
Assolutamente. Allora, UDC, ho iniziato perché? Perché un po' alla volta volevo coinvolgere più persone possibili nella società, perché fino a qualche anno fa i genitori si sentivano parte di una famiglia, cioè non era porto il figlio e via, vado via, e anche con i tornei dopo magari ci ricaschiamo, c'era tanta partecipazione delle famiglie nell'allestimento,
certo,
nel ti do una mano, nel... adesso non che questi non ci siano, anzi ci sono tantissimi genitori che ti aiutano sempre, eccetera. Però ce ne sono pochi che si fanno coinvolgere nel sto al tavolo e vi do una mano anche,
sì,
a spostare i canestri, l'aspetto
del
proprio
accompagnatore,
esattamente,
o della refertista,
esattamente,
che poi sono essenziali.
Sono perché... essenziali, hanno anche una responsabilità, secondo me, che comprendo molto bene le ragioni per cui non lo vogliono fare più, perché una volta potevi mettere anche un ragazzetto, vabbè, sbagliava, insomma. Adesso, caspita, sei sotto assedio, ecco.
Punti!
Punti! Tabellone, insomma, veramente, c'è una tipologia di pubblico, chiamiamolo così, che è impegnativo,
sì, che
da
anche
gestire.
Anche il genitore che in modo totalmente volontario e gratuito si metteva a disposizione la domenica mattina alle 9:15
bravo,
a fare
ad aprire...
con la magari la,
sì,
nella palestra quella non illuminata,
esatto,
riportandosi anche
adesso
la...
adesso
ma adesso seriamente anch'io gli ultimi referti fai fatica se non ci vedi neanche bene, insomma sei lì, sei un volontario, caspita, mini basket o anche under 14 o che sei anche l'under 17 ai livelli nostri, insomma, puoi anche stare tranquillo e goderti la partita.
E comunque, Max, non è leggenda la storia di chi si portava una luce durante il referto,
sì,
un'altra struttura, Alberti, se ti ricordi,
sì, sì,
al
Tavolo
Montegrotto si portavano
la
lampadina.
Non è neanche una leggenda, i genitori stressanti dalla tribuna, tanto vero che una volta stavo arbitrando, un genitore mi ha preso la scatola, sono andato lì con un altro fischietto
sì,
che avevo in tasca e gliel'ho offerto.
Anche Gas ha fatto questa cosa.
Dopodiché stanno incredibilmente zitti.
E non tutti, ti assicuro che alcuni imperterriti continuano, però vabbè, insomma, dopo ognuno...
E quindi dicevi che c'è un po' questa magari
difficoltà,
allora, di andare,
c'è questa
oltre
difficoltà
sul piano del coinvolgimento.
In più, cosa succede? Che tu sei lì volontario, hai tutti anche i tuoi manuali che ti sei scaricato dalla,
certo,
FIP, da questo, da quello, e però ti arriva il dirigente che sa tutto e si siede magari in panchina. Allora tu gli dici: no, forse deve sedersi su questa sedia. No, io sto in panchina perché l'allenatore... Viene l'arbitro, una volta lo fa sedere al tavolo,
strada,
una volta metta lì, una volta... Insomma, ho detto: senti, io vado a farlo. È arrivata un'email che durante il Covid se volete fare questo corso ufficiali di campo, allargate a tutti i genitori della società, eccetera. Se arrivate fin lì, siete ufficiali di campo per la vostra società. Se volete andare avanti, andate avanti. Allora ho detto, senti, lo facciamo, ho coinvolto dei ragazzi giovani.
Tra cui tuo figlio.
Tra cui mio figlio, che lì è stata una doppia zappa sui piedi, perché adesso devo portarlo dappertutto, vabbè. Comunque, questa è un'altra cosa. E, comunque ho coinvolto questi ragazzi, ho detto, voi fate il corso. No, ma ho detto, dai, proviamoci, è il Covid, sono lezioni online, chi se ne frega, non dobbiamo... Per una volta che non dobbiamo andare a Padova a fare i corsi, perciò la portata di tutti, lo facciamo. Poi ho detto, non vi piace, arriviamo fin lì, ci gestiamo le nostre partite, vi piace, andate avanti.
Certo.
Insomma, abbiamo fatto queste lezioni, ci siamo anche divertiti un sacco, perché tra di noi videochiamate per fare i test e tutte queste robe, e finiamo il primo test. Io, convinta che, ok, voi andate avanti, eh? Mi arriva l'email, complimenti, sei un nuovo ufficiale di campo. Io, cioè, io ho detto, no, qua è sbagliato. E infatti ho risposto subito, no, guardate che io l'ho fatto a titolo amatoriale, insomma, perciò sono ufficiale di campo. Ma alla prima riunione ufficiale di campo ho detto grazie, io ci sto, ma io mi licenzio. Invece gli altri tre sono bravi, sono andati avanti, anche belle soddisfazioni, anche per noi sono belle soddisfazioni. Certo. Ecco.
E sul mini basket invece?
Sul mini basket, lì allora un po' per il mio cuore di chioccia. No, allora non mi piaceva. Come veniva, oppure non mi piaceva, è brutto, però avrei gestito diversamente le squadrette mini basket, okay. Specie i piccoli, Pulcini, no. Allora asilo non c'è, non è previsto, nel senso i 5 anni ci sono, ma noi abbiamo fatto anche di più, e, però a me non piacevano questi bambini che venivano in palestra, dovevano fare dei giochi, ma se uno piangeva, vabbè, cotte passa, via sogare, cioè... Io sono donna, sono mamma, sono chioccia veramente. Io dicevo no, ho molta attenzione per il debole. Perciò il bambino in difficoltà lo seguo di più, perché voglio che vinca le sue paure.
Bello.
E una volta abbiamo fatto un concentramento Pulcini, parlo di parecchi anni fa, in casa nostra, e mi sono resa conto, un bambino di un'altra società si è fatto male. E questa istruttrice intanto chiamava tutti i bambini per cognome. E io ho detto, no, a 5 anni, 6 anni non li puoi chiamare per cognome, cioè poverini, sono bambini.
Al liceo il professore insomma, ti chiama per cognome, Giacomo, interrogato.
E già questa cosa è un po' così. E poi si fa male questo, io ho detto, scusa, chiamiamo i genitori, io non so chi siano i suoi genitori. No, no, cioè... Io da presidente conosco per nome tutti i miei genitori e tutti i miei atleti, perché insomma... Siamo una famiglia, cioè io voglio che Montagnana sia una famiglia. E questa, allora ho detto no. Poi c'è stato 3 anni fa, mi pare, e avevamo un corso Pulcini, insomma per esigenze dei genitori proprio, dovevamo anticipare l'orario. L'istruttore non poteva e io ho chiesto a quest'altra ragazza che comunque seguiva già come mini basket, insomma lei era aiuto, cioè minorenne, perciò senza tesserini, e tutti e due così, chiamiamoci improvvisate, e ho detto, senti, mancano 3 mesi a finire, proviamoci noi, mal che vada, chiameremo un aiuto. E insomma abbiamo fatto, penso, i 3 mesi più belli della nostra vita, perché ci siamo divertite da morire, i bambini sono divertiti tantissimo. L'anno dopo abbiamo iniziato, no, al mese, durante l'estate abbiamo iniziato il primo corso. Allora il precorso noi l'abbiamo fatto in provincia di Padova, il primo anno in provincia di Vicenza, il secondo anno in provincia di Verona.
La bellezza di Montagnana.
La bellezza di Montagnana. E l'abbiamo fatto in 4 alla fine e siamo diventati tutti e 4 istruttori, bene o male. Io non mi ritengo un istruttore mini basket, perché io ho detto mi tengo i Pulcini. E quest'anno abbiamo fatto una squadra che io ho chiamato Girini, e sono dai 3 anni e mezzo ai 4 anni e mezzo.
Cioè, e... È un miracolo. Cioè io...
No, allora, sono età in cui non c'è niente per loro,
sì, vero?
Ok? E la palestra è comunque un ambiente protetto, perciò i genitori li portano volentieri. Certo. Gli fai fare psicomotricità, certo, ovviamente, chiaro. Non è che gli fai fare basket, però già avere questi canestrini alti un metro, ma che un metro, forse meno, la pallina piccola, ste bambini, cioè una è venuta a vedere una partita dei grandi e aveva il suo pallone, proprio è venuta col suo pallone. E allora gli hanno detto, ma sai giocare? E lei ha guardato, questa ha compiuto 3 anni a dicembre. E fa, sì, io faccio basket tutti i lunedì, ecco, cioè, si sentono sì, grandi, già fieri, anche parte di... gli insegna a stare in insieme ad altri compagni, a dividere i giochi, e sono tutte lezioni che nella vita servono e prima le apprendi, meglio è.
E forse è più quello che ci danno loro a noi che quello certo, che diamo noi a loro. Certo. Pensa che una volta ho avuto un bambino dei pulcini che abbiamo distribuito le divise e la sera è andata a dormire con la divisa.
Sì, sì, sì. Quindi... No, no, infatti, no, i bambini sono speciali. I bambini piccoli, dopo anche lì penso sia inversamente proporzionale alla crescita, no? Più sono piccoli, più ti danno soddisfazione, poi sì. Però no, dai, seriamente...
Poi con l'età peggioriamo.
Vabbè, dalle giovanili si peggiora. Sì. Il mini basket sono tutti col cuore vero. Grande.
Ci prendiamo una prima pausa. Ascoltiamo il time out del nostro, io lo dico sempre, ma è la verità, professore preferito.
Io sono in ginocchio, cioè per rispetto.
E quindi, come dicono alla radio, la linea passa a Simone Grigoletto.
Vai prof!
Vai Simone!
Cari Nick e Max, l'attenzione di oggi va alle coppie. Non le coppie di persone come voi, i nostri amati podcaster padovani e non solo, ma le coppie di aggettivi. Alto e basso, simpatico e antipatico, slanciato e corpulento, lasciamo da parte tutto ciò e pensiamo alla coppia di aggettivi giovane e vecchio. Il 15 gennaio si celebra, nel giorno della sua nascita, il Martin Luther King Day. L'NBA non si lascia scappare l'occasione di organizzare più partite del solito nel giorno in cui si ricorda il fu premio Nobel per la pace e così il 15 gennaio 2024 si gioca Warriors-Grizzlies. In tale occasione il rookie di Memphis Gregory Gigi Jackson, alla sua quarta partita in NBA dopo essere stato richiamato dalla squadra di sviluppo in G League, mette in scena una performance notevole che porta la sua squadra alla vittoria. Il giovane appena 19enne, classe 2004, a fine partita viene intervistato dallo staff di Inside the NBA e tra questi c'è pure Shaquille O'Neal. Quando Shaq prende parola semplicemente per congratularsi, la reazione di Gigi è di estremo stupore. La sensazione è quella di essere riuscito a coronare un sogno e l'unica risposta che riesce a dare è un onore poter sentire la tua voce. Il successivo commento dell'anchorman Ernie Johnson è pieno di apprezzamento per il giovane, il video va virale e così il sogno americano continua ad esprimersi al suo meglio. La storia ci fa riflettere sul rapporto di stima, di rispetto o meno tra le nuove e le vecchie generazioni e ci si chiede come questo avvenga nelle nostre realtà sportive. Realtà sportive che spesso si fondano sul volontariato, la passione, la buona volontà di chi vi è impegnato. E quindi ci si potrebbe chiedere quanto i giovani sono coinvolti e quanto al giorno d'oggi sono disposti a dedicare il loro tempo libero per l'associazionismo sportivo. E d'altra parte, i più esperti cosa fanno? Si fidano delle nuove generazioni e lasciano loro il giusto spazio di crescita?
E allora ringraziamo ovviamente
grazie, prof.
Simone, che ha citato ovviamente il Martin Luther King Day, il 15 gennaio, data importante per Martin Luther King, per l'NBA che ha sfruttato l'occasione per mettere in scena tante partite, ma la riflessione di Simone era riguardo il rapporto, diciamo, tra generazioni, quindi tra le vecchie e le nuove generazioni, se c'è questo rapporto reciproco o meno di stima e rispetto o meno, e quanto i giovani vengano poi coinvolti dalle generazioni precedenti e quanto poi anche le generazioni precedenti siano realmente disposte a coinvolgere questi giovani, diciamo limitandoci all'ambito sportivo o dell'associazionismo, ma se vogliamo allargarci alla società, poi ti passiamo la palla.
No, allora, Montagnana ha parecchi giovani al suo
interno.
Interno. Allora, i Matusa siamo io e Gas, ovviamente, perché insomma...
Si dice diversamente giovani.
No, 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 noi siamo proprio di un'altra epoca, in tante cose anche. E...
Tu dici epoca, ma Max, per riferirsi a se stesso, usa era...
No dai, era è troppo
città
grande,
città sempre dinosauri.
No, comunque, allora, i giovani sono cambiati negli ultimi anni e
per giovani intendiamo giovanissimi, 15 anni,
giovanissimi,
17 anni,
ecco. Allora, io dico, per quello che riguarda noi,
sì,
e i nostri giovani che sono dai 25 ai 30 anni, per sì, farla grande, e 10 anni fa che già avevano 15 anni,
sì,
erano quei ragazzi che tu fai il torneo e loro sono i primi ad arrivare alla mattina, ti aiutano a spostare i canestri, okay, i palloni, cioè fatica fisica, arbitrano e sparecchiano quando è tutto finito, insomma dalla mattina alla sera loro erano lì, non perché hai chiesto, implorato, ma perché loro appartenevano alla società.
Ed è bello partecipare.
Ecco. E adesso... I giovani di 15, mettiamo dai 14 ai 18 il range che ho io, e sì, partecipano, però tu chiedi, non so, domani c'è un torneo, venite ad arbitrare? Ne arrivano 4 su 18 che hai in squadra. E mi sono dimenticato, non posso, ho un altro impegno, cioè...
Ma domenica alle 8 voglio dormire.
Bravissimo. E quando tu devi preparare, gli ultimi anni che abbiamo preparato i tornei, sì, viene qualche genitore, viene qualche ex atleta che ha ancora
l'affetto
esatto,
certo.
E i giovani fanno fatica a venire spassionatamente tutto il giorno. E non è una critica perché siano pigri o non abbiano voglia, è proprio un cambio di abitudini, di mentalità, non so come spiegarlo, è un cambio, il mondo è cambiato, i giovani sono cambiati. Il dubbio che mi viene è che questi fra 10 anni non abbiano voglia di fare l'istruttore mini basket, l'allenatore, perché chi te lo fa fare? Cioè, intanto i corsi sono molto impegnativi e anche qui bisognerebbe un attimo mettersi una mano sul cuore e capire come invogliare più giovani a fare i corsi. E poi la vita dell'allenatore è impegnativa, cioè se tu studi, finito di studiare, devi andare in palestra, se tu lavori, finito di lavorare, devi andare a palestra, il sabato, la domenica, anche se hai una festa, ci vai dopo che hai finito la partita, cioè sono sacrifici che...
L'orario aperitivo, questo sconosciuto...
Esattamente, cioè...
Sì,
e poi, non è che devi venire un'ora in palestra a fare il tuo allenamento, devi passare 2 ore a prepararti l'allenamento,
certo,
arrivare con le idee chiare, capire che te che sbaglia tutto perché in quel giorno lì non riesci a fare niente,
sì,
e cambiarlo al volo. Cioè,
poi c'è il rapporto umano con i ragazzi.
E la mamma che ti telefona, certo, e il figlio che piange. Cioè, insomma, è un lavoro, è un lavoro. E è un lavoro che però viene retribuito come un volontariato, perché insomma almeno dalle nostre parti è che qualcosa negli ultimi anni ci si può permettere di più. Però io ricordo i primi compensi che ho fatto io, che avevo ereditato diciamo dalla gestione, diciamo io facevo solo il bonifico o quel che era, ma io stessa dicevo, ma chi lo fa fare a questo? Cioè, non gli salta fuori neanche le spese, cioè proprio no. Però era passione, ecco. Io non vedo più tanta passione e non vedo più ragazzi che vanno a casa e si guardano la partita di basket in TV, o i miei piccolini che continuano a dire dai venite a vedere l'Under 14, venite a vedere gli esordienti, sono sempre più grandi di voi, ma ne vengono pochissimi e quei pochi li vedi in palestra che poi hanno la cognizione di cos'è una partita, invece gli altri non sanno niente perché non hanno mai visto una partita di basket,
certo.
Non ho... Perciò, ecco, la gioventù di adesso è cambiata, però bisogna prendere il buono che c'è,
certo,
da tutti. E noi di buoni ne abbiamo avuti, ne abbiamo, e sono sicura che ne avremo ancora tanti. E li devi includere nella giusta maniera in cui vanno inclusi. Perché, ripeto, fino a qualche anno fa gli davi degli ordini finché non imparavano a camminare con le loro gambe e loro ubbidivano, perché capivano che era... per la loro crescita. Adesso che più o meno sono già tutti imparati, giusto, si dice così,
serve una modalità differente,
serve una diversa gestione delle risorse umane, certo. E bisogna andarci più cauti, bisogna lasciar loro lo spazio, sì. Lasciar loro anche la possibilità di sbagliare. E quando a me è stato insegnato anche nel lavoro, ok, fai sbaglia, la prossima volta non ti sbagli più, sì. Ecco, e è difficile dar loro delle responsabilità perché fino a una certa età, diciamo così,
non c'è l'abitudine,
non hanno proprio il senso della responsabilità, e questa età sta aumentando sempre di più. Però è giusto dar loro la fiducia, accogliere le loro nuove idee, propositi. Prova, è una cosa nuova, sì, da me vecchio che non l'ho mai fatta, un po' mi può spaventare, però se tu la vuoi gestire, gestiscila. La guarderemo insieme quando è stata fatta.
Sì, e questo vale in centro città, in periferia, in provincia e anche ai confini del regno.
Anche ai confini del regno.
Così tu li hai definiti.
Sì, è vero, ho definito la pallacanestro montagnana, la società ai confini del regno.
Spiegaci. Senta, un po'.
Sì, è praticamente un posto dove sei quasi equidistante da Verona, Vicenza e Padova, sì. Quindi...
al centro del mondo.
Dopodiché vi hanno
messo Jovanotti quando ha scritto la canzone Ombelico del mondo,
poi giustamente cosa fanno la variante alla statale, certo. 10, sì. Però la fermano prima, non arriva Montagnana, cioè.
Oggi ci ho messo allora sono 37 chilometri mi pare Montagnana fin qua, sì. E io sono partita alle 9:15, sono arrivata alle 10:44,
che è
nuovo, un'ora e mezza,
che è comunque il nuovo record mondiale,
può essere un record in orario di giorno feriale, ecco, fare 35 km.
Quindi di qualcosa abbiamo già raccontato, sì, però sì. Raccontaci, cioè, amplia il discorso sulle difficoltà e sulle peculiarità del territorio nel quale operate.
Allora, le difficoltà sono esagerate, nel senso che siamo ai confini del regno, perché siamo al centro di tante province. Noi saremo molto più comodi a Verona, perché la viabilità con Verona è eccezionale. Adesso anche Vicenza, perché hanno fatto l'autostrada molto vicina a noi, perciò raggiungi abbastanza. Padova è proprio la più disastrata, no? Montagnana Este, che sono 12-13 chilometri, se va bene, in orario così di giornata, ci metti più di mezz'ora, è proprio allucinante. E questo cosa comporta? Che se chiamiamo qualcuno che venga, facciamo una proposta a un istruttore,
un veterano
con una testa che poteva dare una svolta a chi, e che avrebbe potuto soprattutto mangiare prosciutto almeno 3 volte a settimana, no, niente, e chi è che lo ferma? Lo ferma la viabilità, perché sì, io vengo a fare allenamento da voi e ci metto 1 ora e mezza a venire e 1 ora e mezza a tornare. Non è 1 ora e mezza sempre, ma 40 minuti, ma che 1 ora almeno ci vuole, sì. Sempre. E questo ci ha penalizzato, perché ovviamente non puoi dire, ok, prova a chiedere a Tizio, a Caio, ecco. Altri che vengono da lontano, da equidistanti, metti da 30 chilometri, ma ci mettono 20 minuti perché vengono dalla provincia di Verona o dalla provincia di Vicenza, ecco, è diverso. E siamo stati però beneficiati da questa nostra posizione per i tantissimi anni che abbiamo fatto il torneo Zerbetto, perché essendo al centro di tante province avevamo un torneo veramente, cioè tu Massimo l'hai visto, sì, tanti anni, sì. E avevamo almeno 500-600 bambini. Bello. Che venivano in questi 2 o 3 giorni che facevamo di torneo, e venivano da tutte le province, perché esclusa Treviso e Belluno, che sono fuori dalla nostra portata, però Verona, Vicenza, Rovigo e Padova,
a volte anche da Venezia, mi ricordo.
E agli inizi sì, perché agli inizi era un torneo competitivo, perciò era, e poi non c'erano tornei in giro. E ecco, perciò da un lato siamo beneficiati da questa posizione. Per quanto riguarda i campionati, è difficile, cioè io mi sento sempre dire, oh, vado a venire fino a Montagnana, ho capito, quando mi parto da Montagnana devo venire da te,
anzi,
è la stessa strada,
una volta,
no?
Io vengo a Padova più volte.
Esatto, poi noi abbiamo sempre la fortuna di avere Porto Tolle nel nostro girone, perciò proprio quella sono 2 ore di trasferta, ecco. Cioè, ho letto ieri proprio un post sulla giornata tipo di una squadra di ragazzine in Sicilia che facevano trasferte, vabbè, da 300 km, la più lunga. Ho detto, ok, noi non arriviamo ai 300 km, però ne facciamo.
Però dai, con le squadre del Lido, di Murano,
sì, esatto,
di quei posti, così ve la
posti...
giocate abbastanza bene anche voi.
Sì, ecco.
E se affrontiamo l'argomento dell'impiantistica, cioè la palestra nella quale operate... è stata, se non sbaglio, inaugurata per la ristrutturazione nel 2009, sì. Ma si chiama Ex GIL, cioè vuol dire Ex Gioventù Italiana del Littorio.
Sì. Allora,
fermo restando che nella palestrina dell'istituto, cioè, ho giocato qualche partita ai suoi tempi.
Allora, fino al 2009 quella palestra lì noi non l'avevamo mai usata, era molto più piccola, anche non si poteva giocare a basket e non si poteva giocare a niente, però so che giocavano a pallavolo, insomma, però era bassa, insomma, una palestra costruita, da quel che ho visto, nel 35.
E... cioè, più vecchio di me.
Un po' sì.
Ma non di Fabio Fabiano.
E dico anche che forse se a quel tempo non avessero costruito quella palestra, credo che forse a Montagnana ancora non ci sarebbe. Non ho mai visto un progetto,
neanche un disegno,
un'idea
abbozzato.
Di dire, non so, votatemi che vi faccio una palestra. No, niente. Vabbè. Comunque noi ce la teniamo da conto. Allora, prima della palestra, di usare la palestra, avevamo appunto la palestrina del Sacchieri, che stiamo usando ancora, che è una risorsa importantissima. E lì so che si facevano anche i campionati mini basket, non i giovanili, perché comunque le tribune, ricordo, adesso non ci sono più, ma erano 3 ripiani stile i portavasi dei giardini di una volta,
innocenti, e tavole di legno,
però a quei tempi non si era neanche schizzinosi, e poi non c'erano tanti genitori, perché i figli andavano a giocare ma i genitori stavano a casa a fare altro.
Il sport di Padova e il San Lazzaro è rimasto con quella celebre tribuna di Tubi Innocenti fino all'altro ieri.
A Venezia hanno convertito una chiesa.
L'importante è fare sport.
Esatto.
E poi avevamo allora le giovanili al Sacchieri, e da quel che so giocavano a Poiana Maggiore, che è in provincia di Vicenza, Santa Margherita, insomma un po' in giro ci facevamo prestare, perciò ogni volta parti, palloni, attrezzatura al tavolo, tabellone, perché anche i tabelloni non c'erano. E poi nel 2009 hanno finalmente sistemato questa palestra, si poteva fare un lavoro molto migliore, però vabbè, parlano di vincoli, non importa, questa abbiamo e questa ce la teniamo proprio da
vincoli
conto.
Vincoli su una struttura del 35?
Perché è attaccata alle mura, Montagnana... Montagnana è ferma lì perché è piena di vincoli, ecco, vabbè. E da qualche anno, non ti so neanche quantificare quanti, però credo 10 sono di mia presidenza, c'era ancora il presidente precedente, abbiamo iniziato prima una collaborazione di gestione col comune, poi adesso... abbiamo appena iniziato il secondo quinquennio di gestione nostra, e è un impegno, perché principalmente è un impegno, però è l'unica casa che abbiamo, perciò ce la dobbiamo proprio tenere, esatto, perciò tanti lavoretti ce li facciamo, ecco, anche il discorso, tornando alle luci di prima,
certo.
Se non lo fa nessuno, comunque bisogna farlo. Ecco, noi non l'abbiamo fatto prettamente per un risparmio energetico, da dire spendo meno, perché ora che rientriamo in tutti i costi, chissà chi la gestisce. Va bene il risparmio energetico per quel che riguarda l'ambiente, va benissimo un discorso di manteniamo la struttura al meglio delle nostre possibilità. Ecco, non... E lì adesso riusciamo a fare tutte le partite, tra l'altro la dividiamo solamente con le scuole, non con altre società sportive, pertanto la stiamo usando al pieno delle sue possibilità, tenendo conto che usiamo anche la palestra del Sacchieri, perché comunque abbiamo tante squadre quest'anno. Non...
Sì, direi che avete inquadrato quello che è l'evoluzione ormai evidente, cioè l'impianto in gestione o in proprietà, perché sì, non c'è altro sistema, e dopo il concetto tipicamente sportivo di io investo in migliorie perché così lascio un qualcosa sì, di migliore sì, alla comunità.
Ecco, ripeto, la gestione nostra, che magari non è così evidente, non è per... cioè, ci curiamo la nostra casa perché non abbiamo alternative, però l'idea nostra è sempre, anche quando la gestiva il comune e noi eravamo lì prettamente come custodi, era il comune che pagava le bollette, però noi siamo sempre stati attenti a un risparmio certo, più possibile, anche per educare i nostri ragazzi certo, perché comunque devi insegnargli a spegnere le battaglie di gas, tu dovresti sentire gas, le luci in sfogliatoio, però è giusto, giusto, no insomma devono imparare, cioè anche io ho visto anche domenica, era un freddo cane, cioè tutta la gente entra e dice oh, sì, è caldo, che strano. Una è venuta a dirmi, ma c'è anche la carta igienica nei vostri bagni? Cioè, siamo abituati a palestre disastrate. Sì. Però te entra, sti genitori dicono che bello caldo, si tolgono anche il giubbotto e ti lasciano le porte spalancate. E ora ti viene da dire, ho tanto io da predicare con i tuoi figli, ma se tu per primo mi lasci le porte aperte, sì, no? Ecco, certo. Perché non abbiamo tutti la cognizione del bene comune?
Se le fonti di Max sono corrette, di solito lo sono, 150 tesserati, illustraci la pallacanestro montagnana 2023-2024.
Allora, intanto contesto il numero, perché secondo me sono almeno 180,
Max.
Però vabbè, ti lascio anche i 150 perché mi cambia niente.
Allora, no. Io ho già aggiornato, ho fatto la pancia al 5.
Perché abbiamo anche la WISP, forse ti è sfuggita la WISP.
Diciamo che forse la mia fonte è sfuggita la WISP.
Ecco.
O era una fonte umile e non voleva essere.
Non voleva esagerare.
Comunque dai, una stagione la 23-24 che vi vede impegnati.
Ci vede molto
fronti,
impegnati, sì. Allora, quest'anno abbiamo due novità di campionato rispetto agli anni precedenti. Cioè già l'anno scorso abbiamo fatto un'annata stupenda, sì, perché avevamo tantissimi ragazzi. Perché il dopo Covid è stato un boom di voglio fare sport e voglio fare sport di squadra. E questo io dico
muoversi
è
muoversi sì, e socialità.
Il Covid non ha portato solo disagi, certo, ha fatto anche del bene.
Riflettere
ecco,
sul fatto che fare sport, muoversi per la salute,
è
per
una
la socialità
cosa importante. E proprio sono finita, arrivati tantissimi ragazzi.
Bello.
Quest'anno appunto abbiamo, oddio, non l'ho neanche contato, in questo mi trovi molto impreparata, però abbiamo, mi pare, 12
come squadre,
squadre che fanno campionato. Ed è, ieri ho aggiornato il calendario delle partite, che io ho un calendario che certo, serve un po' per quelli delle pulizie, un po' per organizzare gli arbitri, eccetera, certo, e ieri sono arrivata a 113 partite, però mi mancano 3 campionati mini basket che devo inserire in questi giorni,
sì,
perciò
sono arrivati stamattina i calendari degli Aquilati,
infatti, no, anche esordienti ho visto, vabbè, perciò abbiamo il nostro da fare nel weekend. E perciò arriveremo a fine stagione con più di 150 partite giocate, è una cosa notevolissima, insomma, ecco. E le squadre quest'anno, appunto, abbiamo la prima squadra che è WISP, che noi chiamiamo Mai Stufi perché è un gruppo di genitori, è partito come gruppo di genitori che dai, possiamo venire qualche volta a fare due tiri, e si sono uniti altri amici dei genitori,
bello,
giovani, ex, insomma quest'anno sono in 28,
però,
ok, però la WISP ne permette la convocazione di 15 e ancora siamo in imbarazzo ogni volta perché ne devi lasciare fuori,
certo,
e vabbè. E loro stanno facendo questo campionato e ce la stiamo anche cavando egregiamente, dai, insomma si vince, si perde, ma va benissimo. E si ascolta Nicola Cesaro, abbiamo vinto contro i Boers.
No. di Baone. Vabbè. Giornalista, scrittore, giocatore, esperto di musica.
Era nostro allenatore, certo. Insomma, è stato parte, per quello c'è questa rivalità, nel senso, mezza squadra. Giusto. Era di ex montagnana, vabbè. No, ci vogliamo bene. E, no, abbiamo i Mai Stufi, poi abbiamo a ritroso un Under 17 che l'anno scorso ha vinto il titolo provinciale Under 15 CSI. E abbiamo un under 15, un under 14 maschile, un under 14 femminile e un under 18 femminile che ho scordato ma che dovevo dire per prima. E poi abbiamo cosa? Esordienti, aquilotti, scoiattoli, pulcini e questi girini che li ho creati, li abbiamo creati noi e basta, insomma.
Bello, bello. Ascolta caro Max, nell'ultima puntata in compagnia di Sergio Masiero, parlando del libro del quale poi ci ha raccontato di più,
Dinastia
Celtics, il buon Richard Apple, Riccardo Mele, quindi Apple plurale. E parlando così appunto dei Boston Celtics, rivali dei tuoi amati Purple and Gold Los Angeles Lakers, tu hai detto che un giocatore che avresti strappato ai biancoverdi era proprio quel sesto uomo meraviglioso di Danny Ainge, giusto? Perfetto. Ruolo quello del sesto uomo che nella pallacanestro d'oltreoceano, quindi negli Stati Uniti d'America, nell'NBA, viene ancora un po' più nominalmente citato. C'è anche un premio che viene attribuito al giocatore che si distingue per le sue prestazioni, per il suo modo di stare in campo uscendo, no, dalla panchina, ma che nella pallacanestro contemporanea, dove si gioca tanto, soprattutto chi fa Eurolega, campionato, coppa eccetera, è un ruolo un po' ormai che va scomparendo, desueto, obsoleto, chiamalo come vuoi, comunque il sesto uomo, no?
È proprio di un sesto uomo, ci parla in questa puntata Simone Pizzioli, di un sesto uomo capace di vincere il premio MVP nella finale NBA 2015.
E allora ascoltiamo il grande Pizzio.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Il Sesto Uomo di Andre Iguodala, scritto con Carvel Wallace, edito da ADD nel giugno del 2020. Andre Iguodala, ala dei Miami Heat e dei Golden State Warriors da Springfield, Illinois, ha 4 anelli vinti proprio con Golden State, titolo di MVP delle Finals e anche un oro olimpico. Mi è piaciuto questo libro perché non è tutto numeri e statistiche di una stella NBA. Non è infatti il classico riassunto della vita, dall'adolescenza al successo, basato su dati, citazioni, racconti dei compagni e articoli della stampa. Mi è piaciuto perché in quasi 300 pagine Iguodala racconta e si racconta, dando prevalenza ad aspetti personali, alle relazioni e al mondo che lo circondava, al razzismo. Ci descrive chi era e che ruolo ha avuto nella sua crescita Linda Shanklin, sua madre, spesso citata proprio con nome e cognome. Ci racconta di quando ha avuto la prima percezione che il colore della sua pelle avrebbe avuto un ruolo per tutta la vita, come per tutti coloro che hanno quel colore di pelle. La disciplina appresa in famiglia e a scuola, dove Iguodala eccelleva, come fondamento del suo successo nell'NBA e nella vita. Se non stai attento e non ti dai da fare, rischi di rimanere qui per sempre, lo ammoniva sua nonna. A Springfield ci ha passato la gioventù Iguodala, stando attento sia alle bande che ai poliziotti, di cui non sempre ci si poteva affidare. Ma una tournée in Florida per un torneo estivo del 2001 gli fece capire che Springfield poteva metterla alle spalle, e come, che poteva diventare un all-star. Direi che un libro dove un tema che emerge è quello della consapevolezza. Attraverso le parole di Iguodala ci si può fermare a pensare al proprio percorso, alle ragioni, alla base di un determinato percorso. Poi, certo, ci sono le stagioni degli Warriors, dietro le quinte delle stagioni dei titoli, insomma, è un libro con cui non ci si annoia. È una storia che scorre a passione che di sicuro, quando si arriva alla fine delle sue pagine, viene voglia di tenerlo sulla scrivania per riaprirlo e cercare quei passi magari non approfonditi, prendere la matita e sottolinearli, il modo che uso io per ricordarmi di più. Bello, un bel libro, da prendere per sé, da regalare ad un amico o ad una persona che se lo meriti. Il Sesto Uomo di Andre Iguodala, Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima e ricordate di leggere il basket.
Grande giocatore e grande persona, Andre Iguodala, che ha cominciato la sua carriera da comprimario di Allen Iverson, ma poi è diventato un primo violino per quella squadra di Philadelphia, ma soprattutto ha raggiunto il suo apice con quella meravigliosa, non so se si possa definire dinastia, ma comunque quella squadra incredibile che sono stati nell'ultimo lustro, decenni ormai, sì, perché il primo titolo è 2015 forse, e i Golden State Warriors, grande difensore, grande persona, e come ci ha raccontato Pizio, con anche delle vicende personali interessanti. Qual è il tuo rapporto con la lettura, Sofia? E in particolare se c'è un rapporto anche con la letteratura sportiva?
Allora, io leggo in maniera esagerata. Cioè proprio se tu vieni in casa mia i libri regnano ovunque. Sto cercando di trasmettere questa passione, perché non deve essere un obbligo, deve essere proprio una passione, per i libri in palestra. Perché già l'estate scorsa ho portato una libreria, ci abbiamo messo un po' di libretti adesso e un po' alla volta stiamo comprando libri di basket, libri di racconti di basket, ci sono tantissime collane anche per le varie età degli atleti. In questo sto coinvolgendo un po' alla volta anche i genitori, perché voglio che capiscano anche loro l'importanza che può essere questo progetto. Abbiamo aderito come associazione sportiva al patto di lettura del comune di Montagnana.
Bello.
E penso che a breve riuscirò a studiare la formula corretta perché i libri vadano presi e non spariscano, perché la nostra paura è quella. Però vedo già adesso che anche durante le partite arrivano, non so, bambini piccoli e ci sono i libretti per i bambini piccoli, così finché i fratelli giocano, certo, loro si guardano, colorano. Insomma, sì, stiamo aprendo anche a vari aspetti della vita educativa dei ragazzi, insomma. Ecco.
Propongo uno strascico che ho scritto: caro genitore, prima di aprire la bocca vai in libreria e prenditi il regolamento.
E leggi il regolamento oppure scaricalo, esatto, in PDF, perché
comunque ottima l'idea dei libretti per i bambini piccoli, che insomma i genitori non gli danno il pallone che poi finisce nel termente in campo mentre stai correndo.
Ma più che il pallone, perché da noi i palloni dopo sono, non sono a disposizione, perciò o se lo portano da casa o non è quello il disturbo. E è brutto vedere tutti sti bambini piccoli che per star buoni sono lì al cellulare. Ecco, è una cosa che ormai mi pesa tantissimo. Preferisco, anche se prima li bloccavi, ma preferisco quelli che ti corrono 700.000 volte avanti e indietro davanti alle tribune, piuttosto che questi qua imbambolati. Allora abbiamo messo sti libretti intanto e speriamo.
Quindi immagino che tu sia a favore del libro cartaceo.
Cioè, ho anche il Kindle. Anche il Kindle, sì, di solito in borsa sempre il Kindle. Perché magari, non
ne
so,
puoi portare più titoli.
Sì, ma soprattutto, esatto, a volte sono in giro, allora stai ferma in macchina, anche quando mio figlio deve fare l'UDC, certo, eccetera. Io, vabbè che in palestra è difficile leggere. Però ogni tanto, siccome dobbiamo stare là un'ora prima e dopo si sta là mezz'ora dopo, io ho sempre la mia riserva.
Ci sono anche gli audiolibri, ma ci sono anche i podcast. Ma l'audiolibro... Al netto del nostro podcast, hai qualche podcast che ascolti, che ti piace questa modalità?
No, nel senso che ne avevo uno. No, ascolto solo voi, avete l'esclusiva. No, ne avevo un altro.
Come suona bene.
Io non l'ho preparata,
No, no, è spontanea, perché io sono brava comunque a gestire le
emergenze. Come suona anche il cellulare di Massimo ogni volta.
Vabbè, lui è un uomo impegnato.
Impegnato e impegnativo.
Sì, sempre.
Tanto posso dire quello che voglio, sto spegnendo il cellulare.
Sì, esatto.
Gli spiegheremo anche come si fa.
Esatto, devi
insegnare. Senza vibrazione.
Bravissimo.
Ma è colpa mia se non sono tecnologico, sono pur sempre un boomer.
Ecco, vuoi che ti racconti una cosa? Ma sì. Dopo la cancellate, però.
No, assolutamente.
Allora, quest'estate sono andata al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.
Di quali hai scelto la canzone?
Sì, perché voi mi avete chiesto anche una canzone preferita.
O del momento.
Sì,
anche.
Ecco, bravo, del momento. Quella lì, ridere.
Adesso ti interrompo, ma è un po' il cruccio della maggior parte degli ospiti che dicono, però te ne dovrei dire 15.
Appunto.
Però te ne dico una che magari in questo momento che si registra, allora, è quella che passa.
Io vi ho detto
più.
Ridere perché è un momento in cui c'è bisogno, secondo me, di ridere. Ecco, nel senso, ridere o sorridere, comunque prendere la vita abbastanza con serenità, perché ci sono tanti cruci. Comunque, sono andata al concerto dei Pinguini Tattici, tra l'altro un biglietto regalato, io da sola.
Sì.
E in prima fila là, perché avevo la cosa VIP, tutte queste robe, vabbè.
Prato Gold.
Sì, tutte quelle robe lì, vabbè, io vado tranquilla. A un certo punto chiedono chi è Boomer. Io mi guardo intorno, vedo che alza la mano sta gente che più o meno aveva la mia età, l'ho alzata anch'io. Poi il giorno dopo raccontavo ai miei figli, ma che bello, ho detto, poi a un certo punto ha chiesto una cosa, non mi ricordo più che parola ha detto, ho visto che alzavano la mano quelli della mia età, l'ho alzata anch'io. E mio figlio, usando il cellulare, cioè ascoltando con un orecchio solo, fa, mamma, ti avranno chiesto se sei boomer. Cosa vuol dire?
Allora, così diamo un altro consiglio di lettura per chi volesse. Ho regalato a mio zio per Natale L'invenzione del boomer di Matteo Bordone, che è un libro da poco uscito, che se uno ha piacere per l'alfabeto UTET è uscito, e il boomer sarebbe chi agisce e pensa in modi che le nuove generazioni ritengono superati, ridicoli.
Esatto.
Originariamente chi è nato durante il baby boom demografico, no, del dopoguerra, in Italia un vero baby boom non c'è mai stato, ma in compenso i boomer ce li abbiamo, e come, Max?
Signore, voi giovani.
Invece io non sarei boomer, ho guardato.
Saresti generazione?
Quella dopo, non so cos'è.
Non so.
So che un giorno ho guardato, ho detto, ma io non sono boomer.
Ma noi siamo contro tutte queste
etichette. Sì, poi ma che vada, questi giovani che spezzo il fango. Comunque conferma, perché so anche la sua data di nascita, quindi...
Cosa farebbero senza di noi?
Sì, esatto. Comunque, soprattutto senza le nostre risorse economiche.
Esattamente.
Esatto. Della data di nascita conta solo il giorno e il mese.
7 novembre.
No, così ci ricordiamo per gli auguri.
Bravo, perché mi offendo quando non mi si fanno gli auguri.
No, adesso
c'è una lista nera.
No, adesso che lo so, lo metto in agenda.
Tagliamo questa parte, così non abbiamo le prove, che è importante per Sofia.
Ecco, l'invenzione di Facebook mi ha salvato la vita.
No, cancellato.
Porca miseria, adesso devo segnare.
Allora, un giorno che ho compiuto gli anni, non so, mi sono arrivati 1 milione di messaggi di gente che, chi sei questo? Cosa me ne frega?
Cioè, elementari,
quelli
insieme.
Che ti fanno ogni giorno, fanno gli auguri a tutti, no?
Sei famosa?
No, perché lo vedono, perché è Facebook. E invece io ho detto, no, io gli auguri li faccio.
Pochi auguri, ma
esatto,
sinceri.
Esatto.
Allora
ho tolto la data da Facebook.
Devo mettermi la data nell'agenda.
Sì, sono permalosa, io sono Scorpione.
Sì, sì, no, lo so. Ti ho vista là, però lo so.
Attenzione,
Lo so. Col sorriso, ma... Allora, 3 peculiarità della pallacanestro montagnana che io avrei individuato, di cui mi piacerebbe con te allargare un attimo il discorso. La prima è Torneo Zerbetto, prima edizione del 1996.
96.
Io ho partecipato, penso, forse proprio anche dalla prima edizione col mini basket.
Ma non è che ogni volta che c'è qualcosa di più di 30 anni fa devi dire che hai partecipato? Per
no, ma
sentire...
lui c'era sempre. No, c'era sempre.
C'era sempre.
E lui è stato una delle prime persone
a vedere il Big Man
del mondo del basket con cui ho iniziato dei rapporti, perché effettivamente non conoscevo nessuno. E mi ricordo la prima volta.
Mi piace che tu lo dica con questo orgoglio, con questa sincerità.
No, davvero! La prima volta.
Nonostante mi conosca, è diventata presidente di un'associazione di basket, che mi dice dei suoi giocatori.
Allora, le prime volte che io collaboravo, diciamo, in maniera pratica, e adesso parliamo un po' di torneo, un po' di te. E è stato proprio
la seconda parte.
Parliamo del torneo Zerbetto.
No. Allora, il torneo Zerbetto è nato nel 96 in memoria di Alberto Zerbetto, che era un giocatore prima di Este poi di Montagnana, insomma, che è morto tragicamente nel 95. È nato come torneo prettamente mini basket, anzi penso i primi anni 4-5 anni solo aquilotti e solo
pare aquilotti e scoiattoli,
no, mi pare, no, solo aquilotti, solo che mi abbiano forse detto, ed era competitivo, pertanto insomma venivano squadre di un certo livello, si giocava in piazza su, proprio sì, sull'Liston, e mi raccontano, perché io ammetto non c'ero, cioè io ricordo dei sbaionamenti in piazza, ma certo, più di lì non vado, e mi raccontano appunto che c'erano squadre proprio toste e era molto bello, molto partecipato. Poi è diventato talmente importante che ci siamo trasferiti al villaggio della gioventù, sì, che è una risorsa di Montagnana preziosissima, perché è uno spazio aperto, insomma, bello grande.
Per chi non lo conoscesse, è una specie di patronato vicino,
è un patronato molto vicino alla palestra Ex Gil, molto vicino alle mura, perciò accessibile veramente a tutti i bambini, insomma, così. E lì ha un campetto che era il campo di pattinaggio, e dove noi abbiamo due campi fissi adesso. Mm-hmm. E lì siamo arrivati ad ospitare tante, tante squadre. Io ricordo che andavo a prendere le magliette che regalavamo, perché ecco, noi regalavamo a tutte le squadre maglietta, coppa, medaglia, cioè bello, tutti andavano a casa con qualcosa, i premi, certo, erano felicissimi. E ricordo una volta avevo appena preso la Golf e me la sono ritrovata ripiena di maglie dappertutto perché non ci stavano e mi avevano mandato a caricarsi le maglie, vabbè. E allora una volta che io ero appena entrata a fare volantini, fotocopie, roba del genere, e Gas mi dice: guarda che deve arrivare, non so come ti abbia nominato, ma come un rappresentante della federazione, perché ci serviva il supervisore. Ti ricordi?
Ah sì, era, serviva il commissario di torneo.
Eccolo lì.
Gran cerimoniere.
Esatto, lui mi dice: ciao, guarda che arriva il commissario della federazione, immaginati, io che non conoscevo niente, certo, un'ansia, una soggezione, arriva Massimo, tutto serio, perché era serio nel suo ruolo ufficiale, e insomma all'inizio mi mettevi soggezione, poi ho imparato a conoscerti.
Adesso non ce ne parlo più.
Poi altre volte è venuto Sergio Bonantini, che veniva, esatto, direttamente in divisa.
Sì.
Perciò ancora più soggezione, più formale, sto qua, sì, c'ho in divisa, assolutamente. Invece dopo no, è tutto.
Sono venuto a fare anche il commissario di una Final Four.
Sì, 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 sì.
Ma oltre al torneo Zerbetto, altre peculiarità dicevi?
Sì, un'altra peculiarità storica, l'abbiamo citato, ma lo ricitiamo perché sennò mai Gas e Gastaldo.
Ciao Gas, è la pallacanestro montagnana, sì, assolutamente. Cioè...
Ma sai che ti confesso una cosa? Non ho la più pallida idea del suo nome di battesimo.
Nessuno... Gianfranco.
Gianfranco, adesso l'abbiamo, sì, l'abbiamo finalmente, lo diamo. Sì, cioè, sì, ragazzi, sì, cioè, giuro.
A me quando diamo qualcuno mi disse, ho parlato con Gianfranco,
chi
realizzo dopo un po' con chi hanno parlato, perché lui è Gas, no, insomma, sì, sì, ecco, non... E lui, non so, allora, se nella vita abbiamo 100 di energia, sì, penso che 95 l'abbia messa nel basket, l'abbia messa e la continui a mettere.
Forse mette anche il 105.
Ecco, esatto, tenevo un 5 per lavoro, famiglia, quel che è, però lui è basket, insomma, ecco, e la pallacanestro montagnana, io dico sempre, è nella figura di Gas, ecco, io ho tutti i miei meriti amministrativi, tutto quello che vuoi, però non sarebbe niente senza Gas, e lui c'è sempre, lui organizza, lui effettivamente prende sempre le decisioni giuste, anche se io a volte gli dico no, non sono d'accordo, poi col tempo mi devo ricredere, perché
ecco, è coinvolgente,
lui ha la visione, cioè avendo tutte le nozioni del basket, perché insomma io credo che non ci sia regola che lui non sa, e non, lui ha già una visione a lungo termine che alla fine ti dimostra che insomma ci ha visto giusto.
Facciamogli un applauso, certo, certo, che ci ascolterà, dai, quindi.
E la terza peculiarità della pallacanestro montagnana che ho avuto il piacere di assaggiare è il prosciutto crudo.
È il prosciutto crudo, che io ti invito sempre a fare una partita durante la festa del prosciutto.
Devo riuscire a liberarmi.
È amichevole che si possa,
sì, 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 è un qualcosa, sì, di... inenarrabile.
Vabbè, ve ne ho portato un assaggio. Oh, sì, sì, ecco, grazie, perciò.
Comunque, no, vorrei dire agli ospiti futuri che sì, si sta prendendo questa tradizione di portare un piccolo omaggino per i conduttori.
Non è un omaggino, è una tangente. Una tangente. Fatemi delle domande che
va bene. Vabbè, che questo clima così non si può che non lanciare quella che è la nostra rubrica.
Cioè, passiamo da una situazione seria a una situazione poco seria, va bene.
Ah, qual era la poco seria? Scusa.
Questa che segue.
Ah,
segue.
Okay.
Ovvero la mossa del giaguaro. La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, come sempre, Max, ritmo, ritmo, ritmo.
Ok, ti risponderò a golf, andiamo.
Prima domanda, qual è la tua stagione preferita? Ti piace quando piove?
La mia stagione preferita è la stagione della gioventù, ma l'ho già passata. Poi la primavera, e quando piove dipende. Comunque l'uomo saggio ama sentire la natura sulla pelle, l'uomo coraggioso ama sentire la natura sulla pelle, l'uomo saggio gira con l'ombrello.
Ah, ok. Tu hai una stagione preferita, Sofia?
Allora, quella della gioventù la lascio a lui. Ok, okay. Esatto, io sto bene adesso. No, no, ci sono dentro. Diciamo che venire qui oggi con sta pioggerellina non è proprio il massimo, pertanto preferisco l'estate.
Oh, ok. Seconda domanda. Frutta secca. La mangi? Noci, nocciole, arachidi? Che rapporto hai?
Allora, la utilizzo nell'insalata insieme a mela e arance.
Di mandorle?
Vabbè, poi...
No, ti chiedo di mandorle.
No, forse... sì, mandorle, arachidi. Ecco, forse le arachidi.
Le arachidi sull'insalata.
Ma sì, quelle...
Le noci.
Noci, arachidi.
Anche le noccioline, sono buonissime. Sì, sì, le taglio a pezzettini, buonissime.
Ma ci metto anche l'arancia.
E facciamo gli spuntini con la frutta e con la frutta secca. Sì, forza, sì. Noci, nocciole, mandorle o no? Sì, ti piace molto, vero?
Sì.
La frutta secca?
Sì, sì.
Anche
sì,
a me.
Sì.
Domanda numero 3. È vero che il mondo non è di chi si alza presto, ma di chi è felice di alzarsi?
È vero, di chi è felice di alzarsi, perché quando ti alzi e sei sveglio vuol dire che sei ancora vivo.
Vabbè, quindi è un luogo comune che alzarsi presto, il mondo è di chi si alza presto, o è meglio alzarsi comunque felici?
Allora, io mi sono...
O presto e felici.
Allora, io, esatto, io mi alzo sempre presto. Perché non
e spesso
non
so... felice, no.
È bravo, ah, e okay, spesso, non posso dire sempre felice, perché a volte mi alzo che dico, oddio la lavatrice, ah no, anche la lavastoviglie stamattina, ok, però dai, tendo a vedere tutte le cose con un buon lato positivo.
Bello, domanda numero 4 ed ultima di questa edizione della nostra rubrica, le freddure. Ti piace questo tipo di umorismo?
Posso rispondere?
Io temo già.
Io posso non rispondere.
Allora, mi assente.
Arredamento, ma all'IKEA si possono trovare teste di legno? Giornalismo, allarme Covid nella scuola italiana, i voti dal 6 in su risultano positivi. Sociale, non ti lamentare di chi si comporta da idiota, ti risparmia la fatica di scoprirlo dopo. Cultura, la scuola è quel posto dove il facile è reso difficile dall'inutile. Question time, fammi la domanda, domandare è lecito, il problema potrebbe essere la risposta. Astronomia, la luna è piena dopo quarti, altri dopo il primo quarto di vino. Trasporti, non si può portare l'acqua con le orecchie, prova ad usare un bicchiere. Cinque sensi, non c'è peggior sordo di chi non ci sente.
E quindi con questo clima ormai che definirei quasi siberiano, perché siamo scesi con le freddure ben al di sotto dello zero.
Basta, andava bene.
Quindi immagino che ti piacciono
esatto,
questo tipo di umorismo, le freddure.
Bene, allora, cara Sofia, sì, chiudiamo in maniera inusuale ma sempre dulce in fondo questa interessante chiacchierata con una rapida, agile, scattante, svelta nuova rubrica.
Nuova? Non c'è il botta e risposta
finale. No, per conoscere i lati reconditi, sconosciuti, quasi oscuri della nostra graditissima
The Dark
ospite.
Side of
Esatto. La rubrica si chiama Non tutti sanno che storie, voci e leggende dal mondo.
Questa è totalmente inedita, di solito lui ha un botta e risposta.
Allora, prima definizione. Città-stato della Germania. In passato facente parte della Lega Anseatica, posta sull'estuario del fiume Elba.
Amburgo. Che domande.
E quindi, cosa c'entra Amburgo?
Beh, avrò vinto 10 euro. Ho vinto una caramella.
Esatto.
Amburgo. C'è qualcosa che ti lega ad Amburgo?
Ad Amburgo vive mia sorella, perciò è l'unica città che conosco.
Non è sull'estuario del fiume Elba, quantomeno.
Ma sull'estuario avevo anche dei dubbi.
Ok, ma okay. È bella Amburgo.
Bellissima.
Che fosse se un non porto fosse... noto lo sapevamo tutti.
No, no, è una
tutti.
Città di una bellezza sì? incredibile. Se non fosse così freddo, io ho sempre detto, da montagnana non ho mai voluto andare via. Quando sono stata ad Amburgo, veramente, è una vita bellissima, però è troppo freddo, piove, no.
Beh, più freddo ad Amburgo, più freddo qui nella sala di registrazione dopo le freddure di Massimo?
Questo. Allora, ecco, qui devo dire che appena arrivata che avevo l'ansia. Allora, siete stati bravi che mi avete messo a mio agio. Esatto, infatti adesso mi sto già ritornando l'ansia da questa cosa.
Va bene, allora Max, vai con non tutti sanno che storie, dai, voci allora, che scende dal mondo.
Birra tra le più note della Croazia, marchio principale di un birrificio fondato nel 1854 che dal 2003 appartiene al gruppo Heineken.
Di cosa parliamo?
Della Carlo Vasco. Ma queste domande le hai prese da Facebook?
Non lo so, non chi lo sa?
Ma è la tua birra preferita?
E diciamo una che delle? Mi ricorda un momento di vita che è passato, quindi... ma molto importante.
Okay. E ce la consigli al di là del...
Se la trovate sì, deve prenderla sempre qualcuno, e qui non si trova, sono un souvenir, infatti l'ultima che ho bevuto qualche giorno fa era proprio già scaduta, era scaduta a giugno.
Il Porez.
Esatto, voi andate e mi portate una cassa di...
Benissimo. Isola spagnola con una superficie di 2034 km quadrati e quasi 1 milione di abitanti, dominata dal Monte Teide, un vulcano dormiente.
Tenerife. Un posto dove vado volentierissimo a ricaricarmi.
E quindi facciamo il gioco della torre, mettiamo Amburgo e Tenerife, quale buttiamo giù?
Buttare giù nessuna, però...
Se dovessi vivere in un posto che non fosse...
Allora, se dovessi vivere, fra le due scelgo Tenerife, indubbiamente. Si sta bene, è caldo.
Non sa perché. Nonostante la bellezza di Amburgo, alla fine il caldo, il mare e il vulcano dormiente vincono sempre.
Allora, Castello di San Zeno, Duomo di Santa Maria Assunta, Masti e Zelino.
È tutta geografia.
Prosciutto Berico DOP. Stiamo parlando di...
Questa è facile, la so anch'io. San Daniele del Friuli. Parma.
Parma, Sauris. No.
Ok, allora, gruppo musicale italiano formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo, il cui nome deriva da una birra scozzese. Ha all'attivo 5 album con oltre 5 milioni di copie vendute e certificate. Record di spettatori paganti per un singolo concerto di band italiana, 80.000, alla RCF Arena di Reggio Emilia. Raggiungono il successo mediatico con la partecipazione al 70° Festival di Sanremo nella sezione Campioni, raggiungendo il terzo posto col brano Ringo Starr. Non sono i ricchi poveri,
no, neanche i cugini e neanche di i Mattia Mazzar. I pinguini tattici.
Ci hai già raccontato di quello concerto. Dai. Ok, adesso andiamo sul più semplice. Prosciutto crudo.
Sì.
Con melone o?
Allora, no. Io in verità il prosciutto crudo lo mangio da sé. Nel senso, il melone va col melone, il prosciutto crudo a me non piace né sulla pizza perché scaldandosi perde. e avvolto su un grissino, è la morte sua.
Lì, sì, compagnia, glielo mettiamo. Sì,
niente, quindi niente prosciutto crudo e fichi, prosciutto crudo mozzarella.
No, cioè, sono piatti buoni.
Però se,
però, se tu vuoi mangiare il prosciutto crudo è buono da solo.
Ok. Poi l'ultimo.
E poi scusa, tu hai detto prosciutto crudo di Montagnana. E in verità non si chiama più così, si chiama prosciutto
crudo berico,
berico uganeo, DOP e che ne so altro. E vabbè, al mondo è conosciuto come prosciutto di Montagnana, ma mi hanno detto che a chiamarlo così si rischia anche di prendere una multa.
Urco,
pensa
dalla
te.
Comunità europea.
Ma che ne so, da chi? Comunque, quello lì l'abbiamo capito di cosa stiamo parlando, sì, sì. Però ha
il
un altro nome.
Il titolare del podcast è il signor Massimo Giacomo. No, riferisco, qualora arrivino multe, Massimo, poi fornisco l'indirizzo.
Sì, certo, grazie. E adesso la domanda che è obbligatoria a tutti gli ospiti, dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Allora, e qui mi trovi in imbarazzo perché io mangio pochissima pasta. Allora, sporadicamente mangio aglio olio peperoncino, però come lo fa solo la mia mamma, che lo fa col pomodoro, è una ricetta tutta sua, quello lo mangio, gli altri no.
Allora dopo la partita andiamo a mangiare il sushi.
No, dopo la partita solitamente vado a letto, che sono cotta.
Dopo la partita tutti a casa della mamma di Sobbio a mangiare
questa versione.
Esatto, adesso assolutamente
di aglio olio peperoncino.
Grazie Sofì.
Grazie a voi.
Grazie Presidente di essere stata in nostra compagnia.
Grazie.
Puntato, mi sono divertito.
Dai, devo dire che è andata via l'ansia subito.
Oh,
però davvero ero molto agitata. Infatti ero qui che studiavo cosa dico, cosa non devo dire soprattutto.
Invece poi hai scoperto che sono due.
Non diciamolo.
Non diciamolo, che quindi non era un problema.
No,
cosa
vabbè,
dire.
Però va bene.
E quindi Max, siamo ai saluti?
Siamo ai saluti, in bocca al lupo per la tua carica, che è importante,
grazie.
E di responsabilità,
grazie.
E in bocca al lupo alla pallacanestro montagnana.
Tutte le squadre, chiaramente,
che
femminili, maschili, mini basket,
sì.
Della pallacanestro montagnana.
Abbiamo parlato poco forse del femminile, però che è il mio crucio. No, finiamo, se no...
Anche perché ho il sospetto che l'abbiano fatto, perché col gruppo femminile magari qualche maschietto in più va a dare una mano pur di fare referto al gruppo femminile.
Diciamo che di recente c'è qualche maschietto che va a fare un allenamento extra nel turno prima del femminile, perché poi c'è uno scambio in uno spogliatoio e insomma...
Scambio di indirizzi? Di
scambio di saluti interessati, chiamiamoli così, ecco.
Bene, allora gli saluti interessati li facciamo allora, anche noi, nel senso che ci diamo appuntamento...
E non serve la saletta.
Assolutamente,
ma, basta
ma dalla sala di registrazione. Ci sentiamo anche ovviamente nel mese di febbraio.
Assolutamente.
Con altri ospiti, altri episodi, altri speciali.
Altre stupidate.
Un saluto a tutte, un saluto a tutti.
Ciao,
buona giornata,
grazie,
buona serata, ciao. Buon pomeriggio, buonanotte a qualsiasi ora
sì,
ci ascoltiate.
Ma soprattutto ascoltateci.
Ciao.
Ciao.